benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita.
È la perla della vita e mi dà la libertà.
Buongiorno fratelli, che il Signore vi benedica, benvenuti a tutti a Radio Blast, vi abbracciamo con amore. Ciao Giuseppe, buongiorno a te, benvenuto alla radio.
Buongiorno, come stai?
Bene, grazie. Io sto bene, però vediamo che l'anno nuovo è già iniziato con una profezia biblica che si sta avverendo. Ogni giorno si stanno avverendo le profezie.
Sta avvenendo.
Sì, quella di Matteo 24 dove dice sentirete di rumori di guerre.
Sì.
E sentiamo rumori grandi di guerre oggi.
Le guerre sono un tamburo battente.
Eh sì, quindi credo che anche voi fratelli stamattina avete sentito, forse vi siete svegliati come noi, grandi notizie che Trump sta attaccando la Venezuela.
Sì, l'America ha invaso Venezuela con un'operazione chirurgica, ha bombardato Caracas, la capitale. Io ero lì a Caracas, la conosco la città, e le pecorelle erano molto dolci. E ha bombardato Caracas e i giornali dicono, mi leggi i giornali, che hanno catturato Maduro e a questo punto sarà già in America. Ha catturato lui e sua moglie.
E lo hanno portato in America?
Non lo dice, però ancora non lo dicono, ma dove vuoi che lo portino? Mica lo porteranno in Russia.
No, in Russia.
O in Nicaragua o Cuba.
No.
O Brasile, che sono tutti comunisti o socialisti. Però in Sud America è equilibrata la situazione. Allora, c'hai i giornali lì?
Sì, c'è il Corriere della Sera. Venezuela, Trump ordina l'attacco. Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal paese. Il regime di Caracas dice gravissima aggressione, ci difenderemo. E come faranno a difendersi?
Non possono. A parole, a chiacchiere. Cioè la Russia ha mandato i missili lì ufficialmente, ma non hanno avuto il tempo di schiacciare nessun bottone. È stato un attacco lampo. Hitler ha insegnato le guerre Blitzkrieg, le guerre lampo. E l'America ha imparato, eh? Cioè l'America c'ha tutto il know-how e la conoscenza per fare queste cose. Non so se è in grado di fare una guerra come Ucraina-Russia, cioè l'America-Russia, l'America cioè non è pronta a una guerra, diciamo, vera, però a livello di operazioni chirurgiche, di commandos, Delta Force, gruppi specializzati, sì, è molto avanti.
Cosa chiami tu operazione chirurgica? Questo è un bombardamento di una nazione.
No, non ha bombardato la nazione, ha bombardato una base militare.
Ma diverse bombardamenti, non solo uno.
Sì, però, cioè, infatti i giornali chiedono, che ho guardato un po' sui video su internet, e dicono per quale motivo l'America ha bombardato le basi militari se voleva solo Maduro. Beh, lo ha fatto per ovvi motivi, no? Per distrarre l'attenzione dei militari che non vadano lì a difendere il palazzo presidenziale Maduro con sua moglie, così che i commandos americani hanno potuto arrivare di sorpresa e catturarlo.
Ma queste basi militari sarebbero state in grado di contrattaccare?
Beh, sì, avrebbero potuto inviare elicotteri, magari forse anche aerei. E questo non andava bene ai commandos americani, non volevano fare una guerra, volevano semplicemente rapire, sequestrare, catturare Maduro e hanno preso anche la moglie.
Allora, qual è il motivo di questo bombardamento?
Beh, il motivo ufficiale, la scusa, cioè la bugia, è che lui mandava droga in America, magari lo facevano anche, come diciamo molte nazioni fanno, ma Venezuela non è la nazione principale del Sud America che manda droga in America, lo farà anche, lo fanno tutti, perché l'America è il più grande mercato di droga che c'è, è una drogheria, ma... Adesso questa è la scusa, cioè la droga, la cosa che, cioè, sai, quando c'è una guerra il motivo non è mai quello ufficiale, come le guerre di secessione in America, la guerra civile che era per liberare i neri, non è vero, era una scusa di Lincoln, grande scusa. E allora quando i nordisti hanno vinto in America, non è che hanno dato tutti i diritti ai neri, per niente. I neri hanno cominciato a votare 100 anni dopo. Per 100 anni non hanno potuto votare. Qui adesso stanno parlando di far votare gli immigrati, ma i neri non hanno potuto votare. Quindi la scusa era liberare i neri, una scusa perché la gente fosse disposta ad andare a morire. È un po' come la Van der Leyen dice andate a morire contro Putin, perché Putin è cattivo. È stata attaccata, tra l'altro, la Van der Leyen, c'è stato un deputato polacco, visto stamattina le notizie, che ha accusato la Van der Leyen di essere nazista, per questo che spalleggia Zelensky. E magari lo è anche. Comunque, quando fanno le guerre, il motivo della guerra non è mai quello che viene dato in pasto ai media e dai media alle masse.
E allora il vero motivo qui qual è?
E la gente va al bar a bere cappuccino e dire sì, ho letto Corriere della Sera, ah sì, ho letto La Stampa, tu? E allora dicono così che Putin è cattivo, sì, cattivo, fate la guerra, buono sto cappuccino. Diciamo, ci sono le motivazioni, chiacchiere da bar. E poi c'è il vero motivo.
In questo caso qual è?
Il Venezuela, è perché l'America non può permettersi che ci sia un'altra Cuba in Sud America. Ha cercato Nicaragua, però a forza di guerre, guerriglie, questo che l'altro, hanno messo a tacere. E adesso si stava svegliando Chavez e Maduro in Venezuela e l'America non poteva permettersi di avere un altro Fidel Castro. E allora il motivo principale è che la Venezuela non diventasse un'altra testa di ponte oltre a Cuba per dare fastidio all'America nel suo cortile di casa, così chiamato, cioè qui dove siamo noi, in Sud America, lo chiamano il cortile di casa dall'America, cioè vuol dire che fanno quello che vogliono. Infatti hanno fatto uno blockade, un blocco navale attorno a Venezuela e ogni motoscafo con i fuoribordo che sfrecciava lo prendevano per carico di droga e lo bombardavano con i missili, uccidevano tutte cose che si sono lamentate in tutto il mondo. Non puoi sparare un missile perché vedi un motoscafo. Magari saranno che stati anche venditori di droga, magari lo erano, però è un modo di fare, cioè che non è secondo le regole internazionali, ma secondo le regole oggi non succede niente. Nessuno usa le regole, a cominciare con Bruxelles e l'Europa, ognuno fa quello che gli pare. Cioè le cose vengono fatte non in base alle leggi internazionali, ma in base a chi ha potere, a chi ha armamenti, a chi ha missili, a chi ha bombe atomiche, eccetera.
Ma allora Trump vuole solo fermare la droga e cambiare regime in Venezuela? O è vero quello che Maduro dice, che gli USA vogliono mettere le mani sulle riserve petrolifere del Venezuela?
Ma tutte e due.
Ah, è tutto vero.
Certo, non è che Maduro ha tutti i torti. L'America vuole controllare le riserve petrolifere del Venezuela, che apparentemente, ufficialmente, Venezuela ha le riserve petrolifere più grandi del mondo.
Del mondo?
Più dell'Arabia Saudita.
Ah, sì?
Sì, e sta morendo di fame perché l'America non glielo fa vendere.
Ma è ingiusto allora? Se loro hanno dell'olio, del petrolio, devono venderlo, è loro proprietà.
È ingiusto?
È ingiusto.
Ma qua di giusto cosa c'è? Non c'è niente di giusto. Cioè qui siamo nel cortile di casa dell'America, Sud America, qui comanda l'America.
Sì.
Capito? Senza suonare i tromboni, ma comanda l'America. È un po' come dire la Russia comanda in Bielorussia e comanda in alcune nelle nazioni limitrofe della Russia in Europa. E comandava anche in Ucraina e c'era anche un governo pro-russo, solo che l'America hanno fatto un colpo di Stato, hanno spalleggiato un colpo di Stato usando i nazisti ucraini e adesso i nazisti sono al governo. Quindi tutto dipende chi è che ha il potere, chi è che ha gli armamenti. Va bene, l'America aveva gli armamenti, il potere di fare il colpo di Stato in Ucraina, l'ha appoggiato, la Russia non gli è stato bene, ha invaso e allora l'America ha mandato insieme all'Europa, ha mandato gli armamenti e allora l'Ucraina a tutt'oggi è in grado di contrastare, perdendo, la Russia. E non c'è dubbio che la Russia vincerà. E adesso se cade Odessa, come sembra che sta cadendo Odessa, allora l'Ucraina diventerebbe una nazione come l'Ungheria, che non ha sbocco al mare. Quando una nazione non ha sbocco al mare, commercialmente parlando, non vale quasi niente, capito? Non conta. La Svizzera è ricca per altri motivi, ma commercio internazionale è isolata. Quindi se la Russia prende Odessa, che ci tiene moltissimo, non lo dice, ma sta facendo di tutto per prenderla, e c'è chi dice che in un certo senso l'ha già presa. Se prende Odessa, diciamo, scacco matto, tutto finisce, la Russia vince, e c'è Macron, Kramer, Merz che dicono, specialmente Macron, mandiamo i soldati, eccetera. Ma Putin non gli ha neanche risposto a Macron tanto. Perché gli hanno risposto i francesi, infatti attacchi al tramvai. I francesi dice, hanno detto le masse, il popolo francese ha fatto manifestazione, dice noi a morire per l'Ucraina non andiamo, vacci tu. Quindi infatti i politici, loro fanno la voce grossa, van der Leyen, andiamo a morire, sì, ma loro non vanno però. Loro hanno le banche piene di soldi rubati, mica vanno a morire in trincea, devono godersi i soldi.
Pensi che questa situazione in Venezuela sia l'inizio di un'altra guerra? perché Trump si vantava che lui non ha mai iniziato nessuna guerra. Pensi che questa sarà una guerra nuova?
Ma io non me l'aspetto. Infatti, non me l'aspetto perché cioè ormai Maduro è catturato, diciamo, Trump ha raggiunto il suo scopo.
Sì, ma cosa farà la Russia?
Niente.
Niente?
Niente.
Hanno sempre detto che li difenderanno.
Sì, sì, sì. Infatti io l'ho detto alla radio, la Russia dice che ha portato i missili, sì, che li useranno. Capito? Dobbiamo parlare delle notizie che circolano. Ma fin quando una cosa non avviene, non puoi dirlo. La Russia non farà niente. Va bene, la Russia è famosa che negli ultimi, da quando è caduto l'impero sovietico, il patto di Varsavia che è caduto, la Russia ha lasciato fare all'America tutto quello che l'America ha voluto, guerra in Iraq, in Afghanistan, solamente è intervenuto un pochettino in Siria. Prima non interveniva perché la Russia non poteva fare niente, era la Russia di Yeltsin, di Gorbaciov, di Yeltsin, che praticamente era tutta rattoppata, il sistema sovietico era crollato. Però adesso questo colonnello del KGB, presidente russo, ha rimesso insieme l'esercito che era sovietico. Non è stato troppo difficile, ci voleva solo uno che non era corrotto, ubriacone come Yeltsin, e lui era un fantoccio Yeltsin, e ci voleva solamente uno che cercava, perché la Russia aveva tutto il parco attrezzi, il parco militare, tutti gli armamenti, diciamo malandati, però erano lì dell'impero sovietico. Adesso Putin ha messo tutto in piedi e la Russia adesso può difendersi. Addirittura sono 3 anni che combatte contro 32 nazioni dalla NATO, contro rifornimenti americani all'Ucraina, e gli tiene testa. E ci sono della gente che non capisce cosa dice, che dicono la Russia non è riuscita a vincere l'Ucraina, eppure la Russia cos'è più grande? L'Ucraina è sostenuta da 32 nazioni NATO, dalle nazioni più attrezzate, più ricche, più potenti dall'Occidente. E la Russia non ha vinto, non ha tenuto testa all'Ucraina, ha tenuto testa a tutto l'Occidente. È questo che Macron e compagnia brutta non riescono a deglutire, non riescono ad accettare, che praticamente se la Russia vince in Ucraina ha dimostrato che la NATO è buona a nulla, i capi di governo sono dei fantocci, e da allora in poi comincerà a comandare la Russia non più mezzo mondo, ma forse anche di più, perché sta arrivando Gog, è profetizzato che la Russia prenderà controllo del mondo attraverso Gog, l'anticristo. Dimmi.
Questo Maduro, si sa che era, perché qui conosciamo diversi venezuelani che vengono in queste zone,
sì, sì,
fuggono dal loro paese e parlano di Maduro come un dittatore che ha truccato le elezioni, quindi sembra che anche lui era al potere in modo ingiusto.
Sì, sì.
Non è stato eletto dal popolo.
Sì, ma chi non lo è?
Chi non lo è?
Ma eletto dal popolo, insomma, le votazioni, capito, le votazioni de ad doctor sono aggiustate dai governi, capito, le votazioni, cioè adesso magari in Venezuela avranno anche le votazioni libere senza la manina del governo comunista di Caracas, che ha reso illegali gli oppositori, un po' come Bruxelles fa da decenni, solamente con uno stile diverso, molto borotalco, democratico, e fa quello che gli pare, lo vediamo dappertutto. Però vedi, in Romania hanno eletto un liberale, un libero
indipendente, sì.
E Bruxelles ha detto no, e non ha potuto, hanno annullato la votazione.
Quello è stato incredibile, sì.
Cioè, così che funzionano le cose. Sappiamo tutto, che tutti quanti sappiamo che diciamo i governi influenzano i media influenzano i governi influenzano i media per controllare i popoli, e i popoli sono la merce di scambio. Cioè lo fanno tutti, Russia, Cina, l'America, l'Italia, l'Europa. Cioè la democrazia è un mito che è svanito uno o due secoli dopo che è iniziato in Grecia. Così è iniziato verso 500 avanti Cristo ed è crollato verso il 300 avanti Cristo. Quindi neanche due secoli è rimasto in piedi. La democrazia nel luogo dove la democrazia è nata. Cioè i greci intelligenti hanno capito che la democrazia non valeva niente perché i ricconi, i Soros, le multinazionali che c'erano anche allora, l'equivalente, quei soldi controllavano, perché l'uomo è corruttibile, l'essere umano è un essere che è facile corromperlo. E allora uno che c'ha soldi, che hanno le multinazionali, cioè, capito, non ci vuole niente però andare a visitare i politici e per sbaglio gli cade $1 milione dalla tasca. Oh, vabbè, pazienza, lo lascio lì, capito? Ci siamo?
Sì. Cosa pensi tu di questa smossa di Trump? È una cosa giusta o sbagliata che ha fatto? Perché Maduro è un marxista e un comunista, noi siamo cristiani, tu cosa pensi?
Ma noi non siamo dalla parte di nessuno, siamo dall'alto. Dio è in alto, ti pare che Dio è dalla parte di Maduro o di Putin o dell'America?
No, tu hai sempre detto che quando sei a Roma fai come i romani, quando sei in Sud America fai come gli americani perché qui è territorio statunitense.
Sì, quando sei in Sud America devi fare come gli Stati Uniti, che qui comanda l'America. Qua. Non
sì,
te lo dicono, ma lo fanno.
Però non ti sembra ingiusto che Trump decide così, quando vuole lui, di cambiare regime in un paese a sua scelta? Cioè lui si crede in un film di Hollywood, vai, sequestra il presidente, va.
Ma
via.
Io devo risponderti con il Vangelo.
Eh sì, per favore, sì.
Gesù dice, non resistete al male, non resistete al malvagio, offri l'altra guancia. Ti costringono a fare un chilometro, fanne due. Cioè adesso mica siamo qua a essere pro-americani o pro-russi o pro-comunisti. Mm-hmm. Noi siamo pro tutto quello che viene dal Signore è contro tutto quello che viene dal mondo. Dal mondo viene solo guerre, diciamo, potere, soldi. Va bene. Io ho sempre detto che Sud America è ideale come luogo di rifugio dalle guerre che ci sono adesso nel mondo e guerre che verranno. Il Venezuela era una testa di ponte per Magog, cioè la Russia, la Cina, insomma il socialismo mondiale, il comunismo che Gog, l'anticristo, userà di certo. E Venezuela sarebbe stata un'altra testa di ponte. Qui ce ne sono diverse, c'è Cuba, c'è il Nicaragua, uh-huh. E ci sono nazioni come Ecuador, Bolivia, che il comunismo va e viene, Perù, socialismo. E allora il Venezuela voleva diventare un'altra Cuba. E adesso vediamo che succede, perché adesso i burattini di Maduro sono ancora al potere e infatti stanno bombardando Trump. È sbagliato, sbagliato, ma è certo che è sbagliato. Cioè tu vai, fai bombardi e catturi il presidente, lo porti in America, lo processi e salta fuori che c'è la droga. Beh, ma la droga la fai apparire dove ti pare. Comunque in Venezuela sicuramente vendevano droghe, questi governi sicuro c'è la manina, perché non si riesce a estirpare la droga? Perché ci sono i poliziotti che prendono il pizzo. In America come fa la droga a passare tranquillamente alle frontiere? Perché pagano la dogana americana, succede in Italia, succede in Europa. Perché la mafia non si riesce a debellare in Sicilia, in Italia, a Roma, specialmente quella di Roma? Specialmente quella di Bruxelles, perché non riesce a debellare la mafia? Per la corruzione, capito? E allora, quello che il diavolo non è riuscito a fare col fascismo, nazifascismo, prendere il mondo, ora ci proverà col comunismo. Ci ha tentato con l'americanismo, la falsa democrazia, le multinazionali, ma le multinazionali lo sanno tutto che sono la maggioranza, sono corrotti, ma pensano solo a... E adesso l'anticristo ci proverà a prendere il mondo col comunismo. Ci riuscirà? Ma sappiamo come finisce. Abbiamo basta leggere l'ultima parte del libro, la Bibbia, l'ultima parte si chiama l'Apocalisse, sappiamo come finisce. Finisce, comincio con A, Angela. Forza ragazzi.
Armageddon.
Cioè, nel nostro libro, capito, tu vai, cos'è, in Apocalisse 16, dice... Dalla bocca della Trinità satanica esce qualcosa. Qual è la Trinità satanica?
L'anticristo, il diavolo e il falso profeta.
Il falso profeta. Apocalisse 16 parla della Trinità di Satana. E lo scandisce. Diavolo, la bestia, anticristo, falso profeta. E da quelle tre bestie escono le bugie, dice che ingannano i re della terra. E poi dice, ingannano questi spiriti, e poi dice, Apocalisse 16, dice, ingannano i re della terra, dice la scrittura, e li conducono in un luogo che si chiama Armageddon. Ora, non guardate sulle cartine geografiche, perché questo nome lo trovate solo nella Bibbia, Armageddon. Armageddon è sono tre parole messe insieme, i tre termini. Le tre definizioni sono, uno è Armegido, e l'altro è Israelon, ecco, quindi Armegido è la città Armegido. Da queste tre parole il Signore le ha messe insieme e ha preso un anagramma che si chiama Armageddon. Non lo trovate? Io una volta, mi ricordo, ero in India, dovevo insegnare uno studio biblico, e ho detto, adesso aspetta che dimostro che Armageddon esiste. Allora sono andato a cercare nelle enciclopedie, e detto, ma caspita, non c'è nessun posto sta Armageddon. Ho guardato indice, niente. Allora ho capito, caspiterina, questa parola vuoi che l'abbia inventata il Signore? E infatti il Signore ha inventato questo termine Armageddon. Va bene. Che cos'è? La valle di Esraelon, che è una valle vicino dove c'era Gesù, dove c'era Gesù di Nazareth, Gesù a Nazareth, Giuseppe, Maria, Nazareth è proprio lì ad Armageddon, va bene, no, si trova a nord di Israele, devi guardare Armegido e Israelon, quello è Armageddon, ci siamo? Dimmi.
Adesso tu pensi che in Venezuela ci saranno libere votazioni oppure metteranno un governo a favore dell'America?
Ah, qui basta prendere la sfera di cristallo e...
No, senza.
E non so chi... Senza. Sai come fanno gli astrologi, no? Dice, abracadabra. Cioè, qui mi serve una profezia.
No, ma sappiamo la storia.
Ho bisogno di profetizzare, ma non è che posso andare in trance ogni volta che tu mi fai una domanda.
Ma sappiamo quello che l'America ha fatto, la CIA, ha fatto in Libia, in Iraq, in Afghanistan. E Venezuela è un'altra sulla lista?
In italiano si dice CIA.
Venezuela è un altro paese aggiunto sulla lista?
Frase.
Allora, sappiamo quello che la CIA ha fatto in Libia, in Iraq, in Afghanistan, in Siria. E Venezuela è un'altra aggiunta sulla lista e succederà la stessa cosa?
Quale sarebbe secondo te la stessa cosa?
Che metteranno un governo a favore dell'America e l'America è in controllo.
Ma a parte che questo non è assolutamente scontato e non succede quasi mai, perché fanno sempre fiasco questo della CIA, la CIA. Perché... loro fanno le pentole, ma la CIA ancora non è riuscita a scoprire come fare i coperchi, capito? Perché il loro sponsor, il diavolo, non c'ha il brevetto per i coperchi.
In che senso?
I coperchi li fa solo il Signore.
In che senso?
E perché sono andato a fare la guerra in Afghanistan? Ma cominciamo da Vietnam. Sono andati lì per fare regime change, per cambiare il regime vietnamita, e li hanno cacciati fuori a pedate. Dice, alt, andiamo in Afghanistan. E allora in Afghanistan li hanno cacciati fuori a pedate, ma altro che regime change, cambio di governo. Uh-huh. E dice, va bene, non fa niente, riproviamo in Iraq. Vanno in Iraq, prendono Saddam Hussein, lo impiccano, tutto da copione. E li cacciano fuori a pedate, nel senso che i governi sono tutti anti-America. Ovunque l'America è andata a fare un regime change, un cambio di regime, e c'è stato il cambiamento, ma contro l'America, capito? In Egitto c'è stata una rivoluzione lì, che si sono installati del Muslim Brotherhood, della fratellanza musulmana, al governo subito, dopo 5 minuti l'America subito li riconosce, colpo di Stato perfetto, legittimo. Eppure la popolazione non gli è piaciuto perché questi qua erano proprio caproni, erano proprio islamici, e allora li hanno buttati giù, non li hanno voluti, capito? Adesso il governo egiziano dice qua comando io, prende soldi dall'America perché no, non li disdegna, però niente. Quindi in Siria lo stesso, in Siria l'America, ma questo è ufficiale, non è fratello Giuseppe che lo dice, è ufficiale. In Siria l'America ha sponsorizzato l'ISIS e Al-Qaeda, ma questo lo dicono al Senato americano. I pacifisti americani accusano il governo americano che voi avete creato l'ISIS e Al-Qaeda. E silenzio tomba, perché è vero. Perché è così che fanno, vanno in Ucraina lo stesso, hanno cambiato il regime, che c'era un regime filo Russia, è logico, quello è il cortile di casa della Russia, e che regime vuoi che ci sia, pro-russo, no? Così va il mondo. Allora arrivano americani con la Merkel, a quei tempi, fanno cascare il regime, pagavano $50 al giorno a chi andava a manifestare e sparare anche. Boy. Si è scoperto che la CIA gli pagava $50 per andare a manifestare, fare violenza. Erano appostati sui campanili, sui palazzi, e sparavano sia ai poliziotti che ai manifestanti per metterli uno contro l'altro. Insomma, colpo di Stato, cade Yanukovych, cade il presidente pro-Russia, pro-Putin, e gli mettono una serie di fantocci, pupazzi uno dopo l'altro, fino ad arrivare all'ultima fotocopia, che è Zelensky, no? Pagavano i nazisti, i gruppi nazisti, che la CIA non va mica troppo per il sottile, chiunque contro il governo loro sostengono, Al-Qaeda, ISIS, va bene? Quindi tu mi dici, ripeteranno il copione, cara Angela, ti sbagli, qui il copione è un disastro, è un fiasco, va bene?
Comunque, anche se è un fiasco, a questo punto Trump può dire goodbye al premio Nobel per la pace. Non glielo daranno più, e tanto lo desiderava.
Ma dov'è che hanno inventato un premio della pace per darglielo, tu mi dicevi?
Lui cercava tanto di prendere FIFA. Questo premio.
FIFA.
La FIFA, la FIFA. Abbiamo un fratello che lavora per la FIFA,
sì.
Un arbitro, Dio lo benedica. La FIFA ha inventato un cos'è che ha inventato? Aspetta, Gloria lo sa. La FIFA ha inventato di sana pianta, va bene, e un Nobel per la pace, e l'ha data a Trump. Cioè, sai come dai, quando dai il lecca lecca allo zuccherino, al bambino capriccioso? Perché Trump dice, ma come mai io non c'ho... Come mai io non c'ho Nobel? Io ho fatto...
L'hanno dato a Obama, a me niente.
Ma come l'ha dato a Obama, che è andato a bombardare Tripoli, ha ucciso Gheddafi, e a me niente? E non va bene così, eh? E così non prendo gloria, io non mi prendo la gloria così. E allora la FIFA va, facciamo così. Siccome la FIFA, tanti soldi americani, lì, ci pensiamo noi. E gliel'hanno dato, Gloria? Gliel'hanno dato, roba da mano.
Domanda, Giuseppe, una domanda. Qualcuno ci scrive dicendo, ma voi che siete in Uruguay, che differenza fa per voi questa notizia del bombardamento di Venezuela?
Ma innanzitutto non diciamo dove siamo, perché ci sono così tante capre in giro che non mi interessa che arrivano qua. Quindi non diciamo né di sì né di no, d'accordo. E poi che differenza fa a noi? La differenza fa che... la differenza che l'America ha bombardato,
sì,
Caracas.
Cioè, per noi che siamo in Sud America, cambiamo anche paesi spesso, cosa significa questo? Notizia buona o notizia brutta?
Beh, le guerre sono sempre brutte, va bene, non è che adesso Dio dà parte alla guerra, non lo è. Però per noi qui, siccome è sempre detto che Sud America per me, a mia opinione, è il miglior posto al mondo come rifugio, va bene, la donna del deserto. Perché qui cambiare nazione è come niente, come in Italia, disposti dal Veneto alla Lombardia, al Piemonte. Cioè, qui è così la cosa, no? Poi i sudamericani, caro mio, sono faciloni qui le tasse pagano poco. In Sud America è, diciamo, tu vieni dalla germanizzata Europa, che dove lì anche le mosche,
Magari.
anche le zanzare pagano le tasse. E attenzione come respiri, che se respiri molto c'è tassa anche su quello. Veramente. È quasi così, eh. No, qui per noi è meglio un equilibrio. Cioè, per noi, donne del deserto, va bene che noi siamo un passo più avanti dei fratelli che ancora non sono arrivati. Qualcuno sì, ma molti altri, il cappuccino, non possono mollarlo. Comunque, vedete voi cosa dovete fare. Ecco, per noi qui è meglio un equilibrio di potere, l'epicentro del potere dell'anticristo Gog sarà in Europa, Russia, va bene. Iran, Corea del Nord, Turchia, Russia e poi alla fine anche l'Europa si unirà alla Russia. Questo nelle profezie. Poi dice, ma non sembra, ma lascia perdere cosa sembra. Il Signore non va in base alle apparenze, ma profetizza la verità. Quindi noi c'è il potere dell'anticristo che sarà praticamente in Europa. Ci sono 10 nazioni, ex impero romano, che si uniranno. Infatti Apocalisse 13 dice che l'impero romano risuscita politicamente. Capito? La testa ferita risuscita. Quindi epicentro anticristo in Europa, come per esempio Hitler aveva l'epicentro nazista. In Sud America è l'epicentro dell'America, degli Stati Uniti. E Dio userà Stati Uniti per difendere Israele fino alla fine, cioè fino alla fine dell'America che sarà distrutta. E noi siamo qui, stiamo godendo di questo equilibrio. Ci siamo?
Ma pensi che la Russia, che nelle profezie è Magog, da dove viene l'anticristo, la Russia adesso sta perdendo potere in Sud America? Ha perso un amico, Maduro?
E questo qui è un grave scacco per la Russia, che ha mandato, come abbiamo detto alla radio, ha mandato un sacco di missili, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'America furba non è che ha fatto una guerra campale a tutto spiano per dare tempo a Maduro di cliccare i suoi missili e affondare qualche portaerei. Gli americani non sono stupidi, lo sanno che adesso ci sono missili, un missile adesso affonda la portaerei. Un missile, cioè più missili, insomma, perché sono missili che volano cos'è, Mach 10? Mach 10 vuol dire, un Mach sarebbe una velocità del suono. Mach 10 sono missili che volano a 12.000 km all'ora, cioè più veloce di una pallottola sparata, capito? Non, più veloce e questi qui vanno nella stratosfera. Escono dall'atmosfera terrestre, vanno alla stratosfera e poi si dirigono verso il bersaglio e piombano a diritti. Praticamente tutti dicono è impossibile intercettarli. Quindi ne tirano due o tre di questo, sono a portaerei e ciao portaerei. E con loro tutti gli aerei sopra. E allora l'America dice, oh caspita, gli ha mandato questi missili? E allora facciamo qualcos'altro, cambiamo strategia, furbi. E hanno fatto un attacco chirurgico a Caracas. E i media stanno dicendo, dice, ma perché ha attaccato le basi militari se volevano Maduro? Perché attaccando le basi militari Maduro era sguarnito. L'hanno catturato, infatti, 448.
E cosa faranno con Maduro che è sparito? L'hanno
Faranno
sequestrato?
come Noriega in Panama.
Cioè?
E lì è déjà vu, lì hanno fatto lo stesso a Panama. A Panama, così era verso intorno all'anno 2000, quando è stato lì. Io Io mi ricordo, ero in India nel 77, 70, quindi verso il 77, 76, 77, l'America ha attaccato, perché mi ricordo che ero in India, ho letto le notizie di... Hanno attaccato il Panama perché Panama non voleva più rinnovare all'America il contratto, che quando l'America costruì il canale di Panama, parentesi, mio nonno è andato 3 volte a Panama a lavorare. Ogni volta che tornava si comprava una casa.
Wow, pagavano bene.
Pagava bene, però c'erano decine di migliaia di morti per
Oh, wow.
malattie.
Ah, sì.
Sì. Meno male che è sopravvissuto. E allora l'America ha costruito Panama e dice d'accordo, allora diciamo, il privilegio. E gli ha dato un privilegio che fino al 1999 l'America era super favorito, non so se pagava cosa. Però è arrivato questo qua, Noriega, in Panama, e dice no, adesso basta, non ve lo rinnovo il contratto. E allora appena dice non lo rinnovo, l'America tutto ad un tratto ha avuto un attacco di memoria potente, e dice ma momento, questo qui è coinvolto con la droga.
Ah, sì.
Sì, e chi lo dice? La CIA. Abbiamo le prove, la CIA dice che... E i giornali dicevano, sì, lo dice la CIA, però Noriega lavorava per la CIA con la droga. Infatti, assente, sembra che lavorava veramente con la droga, questo Noriega, ma coinvolto con la CIA. La
Incredibile.
CIA lo tradisce e dice, ecco qui i documenti. Insomma, cosa fanno? Mandano i Marines nel 1977-78, non so. Gloria, puoi controllare quando hanno invaso Panama? Allora hanno invaso...
1999.
L'hanno invaso nel 99? No, ah no, io ho sbagliato, non ero in India nel 77, ero in India nel 78. Ecco, allora lì si parlava di queste beghe America-Panama. Allora invadono Panama con la stessa scusa di Maduro. Okay, scusa, mi sono confuso con le date. Ho queste storie, insomma, hanno invaso Panama, catturano Noriega, presidente panamense, e lo portano in America, lo processano, 40 anni di galera gli danno a Noriega. Mi pare che l'hanno scarcerato dopo, quando ha capito che non poteva più niente sul canale. E allora adesso in Venezuela stanno facendo lo stesso, siccome Maduro non c'entra niente la droga, se c'entra poco, quello che c'entra è che lui vuole essere... Che Guevara numero 2, vuole essere Fidel Castro numero 2, questo qua. Va bene, all'America questo è fumo negli occhi, diciamo come? Il cortile di casa nostra e tu diventi marxista. A parte che i marxisti in America stanno prendendo il potere, l'hanno già preso a Nova York. C'è Mandani, il sindaco di Nova York appena eletto, è un musulmano. E ha fatto un partito politico insieme ai comunisti americani e socialisti. È andato al potere a Nova York. Quindi attenzione che anche l'America ha problemi con il marxismo. Sai, il marxismo ovunque va, fa proseliti. Ricordi Mussolini che lui ha sistemato l'Italia, Mussolini ha fatto questo, quella, ed è vero, però ha fatto anche la guerra. Ecco, il marxismo è una specie di fascismo, diciamo. Marxismo va dappertutto, promette tutto, come diceva, sai come diceva Margaret Thatcher? Diceva il problema dei socialisti è quando finiscono i soldi degli altri. Socialismo diceva c'è solo un problema, quando i soldi degli altri finiscono, perché loro vanno al potere dicendo ci vuole più paghe, più pensioni, più. Poi quando vanno al potere non fanno niente, va bene, sono tutti chiacchiere. E poi arrivano a potere come Russia, Lenin va al potere, Stalin, e viva i lavoratori, e viva il popolo, e viva, e viva, e viva. Uccidono i ricchi, compresa la classe media, che è la spina dorsale di una nazione. E tutti hanno pane da mangiare. Oh, applausi a Lenin! Però dopo un po' i soldi dei ricchi finiscono. Sai, quando mungi una vacca, quando a un certo punto comincia a uscire il sangue, cosa la ti fermi? E allora la gente si lamenta, dov'è il pane gratis? Dov'è che io... mio padre, che era stalinista, mi diceva, in Russia ti dicono, lavora piano, riposati, rilassati. E diceva, ma guarda che tu sei tanto lavato il cervello, gli dicevo. Ma no, cretino, tu non capisci, lui è stalinista al 200%, poi grazie a Dio che si è salvato. Risuscito Gesù. E i comunisti parlano così. E beh, tu guarda in Italia la Schlein, ecco, e compagnia bella lì, capito? Più paghi, più questo. E dico, d'accordo, alla Corte dei Conti dice, dove li prendiamo i soldi? Non ci sono. Ah, è colpa della Meloni. Va bene, cioè si incolpano l'un l'altro, no? Angela?
Sì, è tutto, credo va bene così.
Guarda, qua.
Cosa pensi tu del carattere di
È ora di
Trump?
andare avanti.
Cosa pensi del carattere di Trump? Cosa pensi? Cioè, lui ha detto nelle scorse settimane che i giorni di Maduro sono contati. E infatti adesso ha fatto questa grande cosa. Anche a Natale ha bombardato i terroristi ISIS di Nigeria. Cioè, quando dice una cosa sembra che poi la mette anche in pratica.
Poi ha dato, mi pare, 90 giorni di tempo all'Iran di prendere una decisione. L'Iran non ci ha fatto caso perché la Russia la spalleggiava. Al 90° giorno e Trump bombarda l'Iran insieme all'Israele.
Eppure
E
con.
allora adesso cominciamo, caspita, questo qui è un politico anomalo. Cos'è un politico anomalo? Uno che mantiene la parola, cioè roba da metterlo al museo.
Eppure con l'Ucraina va molto piano, forse perché c'è la Russia che c'è dall'altra
Ma
parte.
perché a Trump non gli interessa fare una guerra nucleare con la Russia, come quello fuori di testa di Biden, che era un burattino del globalismo. Non gli interessa Trump, capito? E basta, cioè Trump è uno che dice di essere cristiano e dovrebbe esserlo, spalleggia Israele, e Dio lo benedica per quello.
Perché?
Israele, perché? Perché le profezie.
Perché Dio lo benedica per quello? Non è che Israele è dalla parte
No,
giusta?
Israele sta sbagliando tutto.
Ah, ok, grazie.
Però ci sono profezie che dicono che chi difende Israele sarà benedetto, perché nonostante Israele, diciamo, fa guerre, però fa guerre perché viene attaccata Israele. Israele non ha attaccato nessuno, diciamo, è stata sempre attaccata. C'è stata solo una guerra di attacco che ha fatto, quello per il canale di Suez contro l'Egitto, e basta. Tutto il resto è stato per difendersi. Quindi è vero, tutte le colpe che diamo a Israele, è vero, è vero, è vero, è vero. C'ha almeno tante colpe come tutti gli altri. Solamente che Israele, Dio ha deciso che Israele era suo popolo, lo diverrà di nuovo quando diventeranno cristiani, non cattolici o evangelici, cristiani. E allora Dio lo benedica per difendere Israele. È lui che ha riconosciuto Gerusalemme. Adesso i fratelli comunisti, stalinisti, trotskisti, eccetera, eccetera, diranno: Fate Giuseppe, sei un cretino, perché Israele è sionista, hanno le banche. No, i sionisti ebrei è un'altra storia. È un po' come i gesuiti cattolici. Loro mica sono cattolici, questi sono gesuiti.
Ah, cioè non sono il popolo di Dio del Vecchio Testamento.
Chi? I gesuiti?
Sì, no, i sionisti.
No, 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 loro sono i Rockefeller, i Soros. Soros è un ebreo, mi pare. Quella gente lì,
Sì,
no?
è un ebreo.
Cioè, praticamente. No, fratelli, non mi scrivete che io non sono sionista. Poi ci sono due tipi di sionisti. Ci sono i sionisti biblici che Dio benedice, che Sione sarebbe la città di Davide, sarebbe il monte di Davide. Sione è un monte a Gerusalemme. Va bene, che apparteneva a Davide, si chiamava. Quindi i sionisti biblici sono popolo di Dio. Poi ci sono i sionisti del diavolo, i sionisti anticristo, i sionisti delle banche, quella è un'altra storia. È un po' come c'è il cattolico che veramente crede in Gesù, e poi c'è il cattolico delle statue, della banca dello Ior, cattolico di Pacciamama, Papa Bergoglio, quella gente lì, no? Non mica sono cattolici quelli. Il vero cattolico, io li ho conosciuti, li conosco, è gente che ama il Signore, gente che è il vero cattolico, crede nel Signore e il vero cattolico è salvato. Io ho conosciuto, ho predicato decine di gruppi carismatici cattolici, ma gente meravigliosa, ma gente parlano in lingue, cantano in lingue anche, e profetizzano, guariscono, miracoli di guarigione. Adesso non li senti molto il rinnovamento dello Spirito perché il Vaticano li ha schiacciati. Perché? Perché sono stati iniziati da un gruppo pentecostale. Ci sono stati alcuni pentecostali che hanno iniziato i carismatici cattolici. Vabbè che adesso anche i pentecostali si sono venduti a Israele, quindi anche quelli lì. Andiamo avanti, Angela.
Sì, andiamo avanti. Vado a un'altra notizia?
Va bene.
Triste, molto triste questa notizia dalla Svizzera. La strage di Capodanno. La Repubblica dice: Crans-Montana, strage di Capodanno, si indaga per omicidio, incendio e lesioni. E sembra che quello che è successo, c'è stato un incendio in un nightclub in Crans-Montana, cioè era un ski resort, un posto dove la gente va in vacanza. E in questo nightclub a mezzanotte, proprio a Capodanno, con le bottiglie di champagne hanno... They started a fire.
Hanno scatenato un incendio.
Un incendio e sono morti.
Hanno avuto la grande idea di attaccare in cima le bottiglie di champagne e questi fuochi d'artificio, no? Che bruciano. E hanno dato fuoco al tetto.
Al tetto. E purtroppo sono morte 40 persone e ferite 119 persone e 6 spariti.
Sì, 6 sono... Sei sono italiani, dice Tajani, e probabilmente, speriamo di no. Sì, insomma, diversi articoli, qui c'è una ragazza che piange. Va bene, cioè si dice che l'incendio è scoppiato per le candeline, ma io lavoravo lì a Crans, Montana. Ci sono alberghi di super lusso, champagne di tutte le parti, un posto... Io dopo il militare sono andato a lavorare in Svizzera francese, uno dei posti è stato lì, Crans-Montana. Ecco, e dopo sono andato in Inghilterra. E allora, come dice il giornale qua? Quindi, io dico questo, fratelli, non è il momento di stappare champagne. Io, insomma, sono anni che dico, attenzione alle vacanze, che non vedo molta benedizione di Dio nelle vacanze, vedo troppi incidenti, troppe sciagure. Il mondo è in guerra, fratelli, cosa stiamo lì a stappare bottiglie di champagne di Capodanno? Sì. I popoli soffrono, i giovani muoiono in guerra, i malvagi opprimono i poveri. Non è tempo di darsi alla pazza gioia della carne, queste feste che, sai, è come discoteche accentuate, discoteche... Con steroidi, come si dice. In questi casi la parola dice, c'è, nella Bibbia c'è una storia di Giobbe capitolo 1, che c'erano i figli di Giobbe che spesso alla sera si incontravano a darsi la pazza gioia, a fare feste, mm-hmm. Tutti i suoi figli. Chi ha figli sa cosa vuol dire. Oggi è la moda andare in discoteche, lì ci sono donne che danzano senza reggiseno, senza camicia, tutto. Cioè una cosa, praticamente le discoteche sono diventate bordelli illegali, praticamente. E questa storia in Giobbe 1, i figli di Giobbe si davano la pazza gioia, e Giobbe faceva dei sacrifici per, in caso loro avessero peccato. Allora un giorno il diavolo va da Dio, gli permette di andare, e chiede permesso a Dio di ucciderli tutti. E Dio gli dà permesso. Mm-hmm. E il diavolo uccide tutti i figli di Giobbe. Gli animali, tutto quanto, le greggi. Anche Giobbe poi si ammala. E perché il diavolo ha avuto permesso di ucciderli? Però per Giobbe Dio gli ha detto no, puoi dargli la malattia, ma non puoi ucciderlo, gli ho detto. E perché? A Giobbe è successo per problemi di presunzione. I figli è successo perché evidentemente non ascoltavano il padre.
Lo dice in capitolo 8, verso 4 di Giobbe. Bildad dice a Giobbe: se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha dati in balia del loro misfatto.
Ecco, sì. Sì, attenzione ai figli che non ascoltate i padri, attenzione ai figli che vi date alla pazza gioia, alle cose di Sodoma, attenzione, attenzione, perché prima o poi il Signore ce ne renderà conto. Dobbiamo camminare nella gioia, dobbiamo avere la gioia, sì, ma non la gioia carnale. Insomma, in questi casi che la situazione nel mondo, ci sono troppe ingiustizie, dicevo, i giovani muoiono, i popoli soffrono, i malvagi finanzieri opprimono i poveri, in questi casi la parola dice, invece andare in discoteca a cercare prostitute, femmine o maschi, la parola dice, vai da Giacomo 4,
sì.
8 al 9.
Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Giacomo 4, versi 8 e 9.
Dice, questo è troppo duro, ma guarda, quando il Signore fa calare i suoi giudizi, attenzione che un punto in tempo ne salva 100. Guarda, qui c'è un giornale che si chiama Daily Mail Co. UK, un giornale inglese, Daily Mail Co. UK News. Allora, mi leggi tu, Angelina?
Miracle of the Inferno. Witness reveals youth trapped in sweets blaze, sat down with crucifix in his hand, and the fire just avoided him, and he survived.
Il miracolo dell'inferno, dice questo giornale, l'inferno di fuoco, insomma. Un testimone rivela che il giovane intrappolato nell'incendio in Svizzera si è seduto con un crocifisso in mano e il fuoco lo ha semplicemente evitato.
Wow!
Ed è sopravvissuto.
Grazie Gesù.
Insomma, fratelli, andiamo al Salmo 91. Dio risponde alle preghiere.
Amen.
Io dico al Signore, Salmo 91, 2 a 7, io dico al Signore.
Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 a tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Salmi 91, versi 2 a 7.
Gloria a Dio. Quando ci troviamo alla fine delle nostre possibilità, fratelli, in situazioni di emergenza, questo giovane si è trovato in mezzo alle fiamme dove morivano a destra e a sinistra, morivano carbonizzati. Se guardiamo e invochiamo Gesù, Lui non ci deluderà. Questo giovane sopravvissuto in questo incendio di Crans, Montana, nonostante aveva fatto l'errore di andare in questa festa pagana, anche lì in mezzo alla morte, evidentemente si è pentito, in mezzo alla distruzione e fuoco infernale, si è rifugiato in ciò che più di Cristo aveva, un piccolo crocifisso.
Wow.
E il Signore non lo ha deluso, perché è scritto, Isaia 41, Angelina.
Sì.
9 a 10.
Tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto, tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Isaia 41, versi 9 e 10.
Sto parlando qui, questo è un esempio che anche se ti trovi a Sodoma e Gomorra e invochi il Signore, però con tutto il cuore, il Signore non chiude l'orecchio. Isaia 43. 1 e 2.
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Isaia 43, versi 1 e 2.
Gloria a Dio.
Ma Giuseppe, sappiamo che questi giovani erano nel posto sbagliato.
Sì, era solo uno.
Compreso questo uno giovane che ha sopravvissuto, era nel posto sbagliato. E non è garantito che ogni volta Dio ti protegge.
No, non è garantito.
Perché è scritto in Apocalisse 18:4, esci da essa, popolo mio, altrimenti anche tu soffrirai le sue punizioni.
Vero, vero. Evidentemente questo qua aveva la fede.
Wow.
E ha capito che aveva sbagliato. Cosa ci faccio qua, a questo posto del diavolo?
Okay, okay.
È il diavolo che manda le fiamme. Guarda, vai al Salmo 91, vediamo cosa dice il Signore. Da 9 in avanti, chiedo scusa, Salmo 91.
Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Salmi 91, versi 9 a 16. Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Rosaria?
Sì.
Ha detto, conosco i ragazzi dell'incendio in Svizzera. Buongiorno fratelli, alcuni ragazzi sono alunni della scuola dove lavoro. E ha ragione fratello Giuseppe, i primi che non hanno avuto giudizio sono stati i genitori. Vi erano minorenni, non sono pecore che accolgono Cristo, sono cosiddetti figli di papà. Io vengo attaccata al lavoro perché sanno che amo Cristo. Ma non sono cattiva fratelli, ma i genitori, i giovani non li correggono. Perdonate la mia dichiarazione, vi amo.
È così, è vero. È vero, è vero. Cioè oggi viviamo in un mondo secolare e che non, i figli non vengono addestrati ad amare il Signore e viene dimostrato da come mancano di rispetto ai genitori. Va bene, è terribile, è terribile. I figli, ho imparato io, la cosa migliore, sto ancora imparando, cosa migliore è cominciare a educarli a 2 anni, tre anni.
Sì,
non
sì,
aspettate
sì.
Quando c'hanno la droga in tasca, quando sono nella pornografia. Subito insegnare l'educazione, innanzitutto l'educazione, il rispetto, onorare i genitori. Lo devo ripetere, è così importante. Insegnare, onorare, rispettare, obbedire ai genitori da 2 anni in su. Non si butta il cibo per terra, questo, 3 anni, 4 anni. Insegnare ai figli a dire sì signore, sì papà, sì mamma, sì lo faccio subito. Non state lì solamente a sorridere, oh che carino, sì sarà carino, ma poi quando comincia a ribellarsi dovrei pagare il diavolo. You love the devil to pay.
Poi c'è anche un messaggio arrivato da Stefania che dice, fratelli amati, sono dispiaciuta per tutte queste giovani vite che ora non ci sono più. La testimonianza di questo ragazzo che ha pregato e ha sopravvissuto è talmente potente la sua protezione e mi ricorda il racconto biblico di Daniele 3 dove Shadrach, Meshach e Abednego uscirono illesi dalla fornace infuocata perché Dio era con loro. Questa fede in mezzo al pericolo evidenzia il potere liberatorio di Dio, una fede che ho bisogno quotidianamente, perché senza non ce la farei. Prego per tutti i nostri fratelli in Cristo e prego che il Signore mandi me ad evangelizzare il più possibile. Era giusto un mio pensiero, fratelli. Vi vogliamo bene.
Dio ti benedica, Dio ti benedica. Gloria a Dio. Amen, avanti, fratelli. Angelina, abbiamo qualcosa sul Corriere della Sera? Parla della Bulgaria.
Sì, dice la Bulgaria entra nell'eurozona, ma il paese è diviso sulla scelta.
Sì.
Cioè hanno adottato la moneta unica?
Ma il paese è diviso. Il 50% sembra che sono contro.
Oh wow.
Vuol dire
Sono tanti però.
Vuol dire che a favore sono la minoranza, però Bruxelles quando gli conviene. Cioè, qui c'è la foto della la direttrice della Banca Europea, Lagarde si chiamano, che tolgono la copertura all'idolo. Sotto c'è un idolo. Tutte le banconote
Soldi.
euro che entrano in Bulgaria sono lì, sono come due sacerdoti davanti all'idolo. E il moderno idolo di Baal, cioè l'idolo del denaro. E qui stanno scoprendo l'idolo di un altro cliente adescato, la Bulgaria. E adesso tutte le grancasse e i tamburi in azione a convincere quell'1% a cambiare opinione. All'inizio saranno i soliti zuccherini di qualche beneficio qua e là, come il commercio libero. Cioè si capisce commercio libero per le banche ovviamente, per le multinazionali, i pescecani della finanza, le industrie degli armamenti, insomma l'Europa mica per i popoli, dicono per i popoli, d'attacchi al Trump, ma è l'Europa delle banche. Allora qui c'è il giornale Rai News, Angela.
La Bulgaria introduce l'euro, è il 21° paese dell'eurozona. Lagarde dice benvenuti in famiglia.
Dice, benvenuti in famiglia. Ma quale famiglia? Famiglie sono di diversi tipi. Una famiglia di schiavisti monetari che ti strozzano per pochi centesimi, che ricattano intere nazioni con finti prestiti studiati per essere impagabili e diventare schiavi in perpetuo? Gloria a Dio,
Perché
Signore,
la
aiutaci.
Bulgaria ha accettato la moneta unica, visto che tante nazioni si pentono di averlo fatto?
Perché di solito la mia opinione è che hanno corrotto, loro vanno avanti a forza di
Oh,
corruzione, capito?
ok. Allora ha senso, sì.
E Giacomo 5, guarda, ecco qui cosa Dio pensa di queste cose. 1 al 6.
A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Giacomo 5, versi da 1 a 6.
Ma questa è la gente delle sette sataniche, gente delle multinazionali che si arricchiscono impoverendo gli altri, che l'euro ha impoverito tutti. È stata una catastrofe. La Bibbia li descrive, questa gente è descritta nel terzo cavaliere dell'Apocalisse, il cavaliere nero. Vuoi andare lì, Apocalisse 6?
Sì.
5-6.
Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: Vieni.
Vieni!
Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: Una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Apocalisse 6, versi 5 e 6.
Olio e vino rappresenta la ricchezza. L'orzo e il frumento rappresenta il cibo necessario dei poveri. Quindi per ottenere il cibo necessario per un giorno ci vuole la paga di tutto il giorno. Quindi è povertà garantita e ricchezze garantite.
Ma non toccare i ricchi. Il
Non toccare i ricchi. Avanti, Angela.
cavallo nero.
Avanti.
Parliamo del free speech in Italy.
Del?
Free speech.
Free speech, sì, la libertà di parola.
La
Andiamo,
Repubblica
la
dice:
Repubblica.
botta e risposta, Calenda Formigli su invito a Piazza Pulita.
E qui c'è la foto di Formigli, il conduttore di Piazza Pulita, E poi c'è Calenda, che è un grande politico.
E cosa è successo?
Beh, finiti gli articoli.
La Repubblica, ho
Open.
letto. Volevano che attaccassi la Meloni. Calenda fa una rivelazione su Formigli. Il conduttore replica: menzogne, ecco la verità.
Il Fatto Quotidiano.
Calenda accusa Formigli. Per invitarmi in TV mi ha chiesto di attaccare Meloni.
Ok, allora, il punto è che Formigli, il conduttore, cioè questo mostra come funzionano queste TV. Ha detto: ti invito a parlare alla mia televisione, al mio programma, però mi devi attaccare alla Meloni. Gli
Ah,
avrò detto
ai, ai, ai,
in un modo velato tutto, ma Calenda si è offeso. Ora questo
ai. Ai, ai, ai.
noi lo sappiamo che queste cose avvengono, però il fatto è che adesso sta venendo alla luce. Quindi apparentemente è così che i media operano, come dire: ti invito alla mia TV, ma devi fare il mio lavoro sporco. Traduzione. Non lo so se questo caso specifico è così come la raccontano, però sembra che molti giornali ne parlano, quindi niente mano sul fuoco, ma sono d'accordo che il ricatto culturale è ormai lo spirito di troppi media. Vanno avanti. Altrimenti perché la bugia prospera e la verità langue, la verità scarseggia? A volte i potenziali burattini si ribellano, come in questo caso, contro i burattinai e reclamano un piccolo spazio di libertà di parola. Lasciami in pace, fammi dire quello che voglio. No, ti invito se attacchi la Meloni. Non sto difendendo la Meloni, niente, sto solamente esponendo il sistema, come funziona. Una volta, ero in Europa orientale e ho predicato in una chiesa, io, di diverse migliaia, capito, a me, a testimonianza mia. Ma prima il grande pastore mi ha portato nel suo ufficio e mi ha dato le coordinate.
Ah sì, quello sì.
C'eri anche tu?
Sì, le coordinate che tu non puoi camminare, devi stare al pulpito, non puoi avere una donna traduttrice, solo un uomo, eccetera, eccetera.
E allora mi ha informato su cosa potevo dire e cosa no. È chiaro che abbiamo opinioni diverse e tutto. E non c'era la libertà che Dio ci dà sicuramente qui su Radio Blast. Grazie Signore. E siamo nei guai spesso per dire cose che secondo il status quo non dovrei dire. Ma così vanno le cose per adesso in questo mondo. Andiamo alle scritture. Paolo diceva in 2 Corinzi 4:4.
Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Secondo Corinzi 4:4.
Apocalisse 12, 9.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Apocalisse 12:9.
Esatto. La cosa triste è che i burattinai non sanno che fanno parte di un castello di carte, una piramide mondiale, di tutta una serie di burattinai, di pupari, dove uno deve asservire l'altro più in su. Il maligno si è fatto stampare la sua piramide persino sul dollaro, la moneta con la quale sta controllando il mondo. Ha messo la foto del dollaro sulla radio,
Sì.
della piramide. Andiamo a Giovanni 8:31. La verità e la libertà la troviamo solo in Cristo.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
32.
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, versi 31 e 32.
Qui abbiamo bisogno della libertà di Gesù,
Amen.
gloria a Dio. Usciamo da questo sistema nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Angelina, c'era Claudia che ha scritto?
Sì, Claudia chiede una domanda, anche Nicoletta, entrambe, perché abbiamo parlato un paio di settimane fa, abbiamo parlato alla radio della seconda morte, del fatto che quelli senza Cristo, che muoiono e non accettano la salvezza di Gesù, finiscono al giudizio del trono bianco e alcuni di loro andranno nel lago di fuoco dove l'anima muore. L'anima di quelli che rigettano Cristo muore nel lago di fuoco, non continua a soffrire tormentata per eternità, per secoli dei secoli. Abbiamo dato le scritture, abbiamo studiato questo punto. Ma Claudia chiede: pace fratelli, ma adesso i malvagi che muoiono, dove vanno le loro anime? Sappiamo che le anime dei giusti che muoiono in Cristo alla morte vanno subito in cielo. E i malvagi? È vero questo, che saranno le carcasse che bruceranno per eternità, ma alla fine, dopo il giudizio del trono bianco. Fino a quel giudizio, se un malvagio muore oggi, dove sono le loro anime? Non capisco. Grazie, Dio vi benedica. Quindi, e poi anche Nicoletta ha chiesto: un'anima dannata appena morta smette subito di esistere senza alcuna pena? E qual è la differenza tra Hades, inferno e lago di fuoco?
Allora, quindi qui si chiede: le anime dei giusti che muoiono in Cristo alla morte vanno subito in cielo? Risposta: sì. Secondo Corinzi 5,8 dice che alla morte andiamo alla presenza di Gesù, noi credenti.
Che siamo salvati.
Che siamo salvati.
E i malvagi? Va bene, dopo il giudizio del trono bianco vanno nel lago di fuoco, ma da oggi fino al giudizio del trono bianco dove sono le loro anime?
Allora, spieghiamo un po' cosa la Bibbia dice. La Bibbia parla dell'Hades, che sarebbe il soggiorno dei morti, che in ebraico si traduce Sheol, quindi Sheol ebraico, Hades in greco. E quello è il posto, soggiorno dei morti, dove le anime dei non salvati si trovano tra i tormenti. Lo vediamo in Luca 16, che il malvagio muore e va in un luogo di tormenti, l'Hades.
Quindi un malvagio, per rispondere a Claudia, un malvagio che muore oggi senza Cristo va nell'Hades dove soffre?
Va nell'Hades. Cioè, hanno passato la vita a cercare di vivere senza Dio, hanno cercato di far uscire Dio da ogni spazio della loro vita, e finalmente alla fine Dio li accontenta. Volevate un mondo senza Dio, eccolo qui, si chiama Hades, che in Luca 16 viene descritto come un luogo di tormenti. Mm-hmm. Non tormenti mandati da Dio, no, e che tra di loro si tormentano.
Oh.
Qui in questo mondo, che si fanno le guerre, si odiano, si fanno del male, eccetera. Non è Dio che le fa, sono tra di loro. L'inferno, l'Hades, non l'inferno, il fuoco, no. L'Hades è la creazione e il risultato di un luogo dove Dio non c'è, non lo vogliono Dio. E continueranno come vivono adesso, non vogliono Cristo, avranno un luogo senza Cristo. Non vogliono la legge di Dio, avranno un luogo senza legge, dove uno che ti vuole fare del male, ti fa del male. Quelli che finiranno nell'Hades potranno fare quello che hanno cercato di fare sulla terra, cioè farsi del male senza limiti, tranne che uccidere, perché quelle anime si tormentano a vicenda, ma senza poter morire e neanche suicidarsi. Dimenticati l'eutanasia. Quella scappatoia nell'Hades non c'è. È un luogo senza la presenza di Dio, senza la salvezza di Cristo, la sua pace, la sua giustizia, il suo perdono, le sue benedizioni. È l'Hades, il luogo che senza Dio hanno sempre desiderato, un posto dove Dio non ci scoccia. Loro naturalmente quando i senza Dio dicono queste cose, si riferiscono più che altro alle chiese mezze morte, le chiese addormentate, le chiese noiose la domenica mattina, cioè, perché il Dio non lo conoscono, come possono dire non voglio Dio? Non lo conoscete. Va bene? Quindi è un luogo senza presenza di Dio, senza la salvezza di Cristo, senza la sua pace, l'Hades, senza giustizia, perdono, benedizioni, niente.
Mm-hmm.
È il soggiorno dei morti.
Quindi i malvagi senza Cristo vanno nell'Hades, per rispondere a Nicoletta, perché lei non sapeva se questi smettono di esistere subito, senza alcuna pena, sembra ingiusto. No, questi vengono torturati, soffrono nell'Hades. Ma quanto tempo rimangono lì?
Dove, nell'Hades?
Sì.
Rimangono, guarda, se Gesù torna fra pochi anni, rimangono lì Circa 1000 anni.
1000 anni? Circa. E come lo sai?
Lo so perché il tribunale dei malvagi, il giudizio dei malvagi avviene dopo il millennio, che se Gesù torna poi c'è il millennio, 1000 anni, e poi c'è il tribunale dei malvagi, Apocalisse 20 verso 11, perché dice dopo i 1000 anni il diavolo viene liberato, Apocalisse 20, ci siamo?
E quindi a questo giudizio che sarà dopo il millennio, queste anime vengono giudicate, queste anime escono dall'Hades, vanno al giudizio del trono bianco e alcune di loro vengono gettate nel lago di fuoco dove muoiono.
Ecco, l'hai messo questa foto sulla radio?
Sì.
Questa è di Gesù con tutto l'Hades sofferente intorno?
Sì.
Ecco.
E quelle anime che escono dall'Hades, cioè l'Hades rimane vuoto, cosa succede con l'Hades?
In Apocalisse 20, verso 11 al 15, dice che l'Hades verrà gettato nel lago di fuoco.
Ah, cioè viene distrutto.
Hades, lago di fuoco, non è lo stesso. Anche se ci sono dei video in internet, fanno vedere gente che è morta, che è andato nel soggiorno dei morti, che è andato nello Sheol, nel mondo dello spirito, dove c'erano i demoni che tormentavano, e sono tornati a testimoniare. Qualcuno di loro ha visto le anime che bruciavano nel lago di fuoco. Ora, questo qui sono testimonianze di persone, ma non sono nella Bibbia. Un po' come Dante Alighieri, che raccontò dell'Hades, tutto quanto, però non mette la mano sul fuoco. Dante Alighieri credo che è andato molto vicino all'Hades. Però nei dettagli, questo qui dipende dalla vostra fede, se ci credete o no, però Dante Alighieri ci è andato vicino. Va bene, senz'altro c'è qualcosa di quello. Ha visto dei papi all'inferno, malvagi, ingordi, avari, eccetera. Sì, lì, sì, sicuramente c'è molto di vero nella Divina Commedia, credo io. Non l'ho mai letta.
E in Apocalisse?
Non l'ho mai letta, però so più o meno di cosa tratta. È un librone, E chi c'ha tempo di leggere?
E in Apocalisse 20:14, dove dice che l'Hades fu gettato nello stagno di fuoco.
Ecco, bravo. Apocalisse 20:14, l'hai trovata, dice che l'Hades è gettato nello stagno di fuoco, cioè nel millennio. Dopo il millennio, questo avviene, e dopodiché scende la Gerusalemme, la Nuova Gerusalemme scende sulla Nuova Terra, e l'Hades non c'è più, tranne c'è un fuoco. C'è un fuoco dove bruciano i cadaveri di quelli che non hanno superato. Leggilo, guarda, leggi Apocalisse 20, 13 al 15.
Il mare restituì i morti che erano in esse. La morte e l'Hades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere.
Quindi vedi, il mare sembra che le anime di quelli che sono morti, molti di loro, possibilmente quelli che muoiono nel mare, possibilmente, ecco, le loro anime rimangono lì nel mare.
Wow.
Capito? Rimangono nel mare e lì, anche lì c'è una forma di Hades, avanti.
Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco.
Quindi la morte non c'è più,
sì.
Non muore più nessuno. Il luogo di sofferenza non c'è più. Smettono di soffrire perché vanno al giudizio. Apocalisse 20 verso 11.
Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco.
Capito? Muore l'anima. Morte seconda, l'abbiamo già spiegato. Attualmente c'è una grandi liti. Litigano in internet i cristiani tra anime che soffrono all'inferno e anime oppure muoiono, e c'è, litigano. Grazie a Dio, io ho ricevuto una rivelazione 15 anni fa che all'inferno non c'è nessuno, non c'è nessuna anima che brucia all'inferno per sempre. E questo non si confà con un Dio di amore. Avanti, Angela, dove sei?
Verso 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 13 a 15.
Va bene, allora. È chiaro fino a qui, Angelina?
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì, credo abbiamo risposto. Qual è la differenza però, Nicoletta voleva sapere, qual è la differenza tra Hades, inferno e lago di fuoco? Hades e l'inferno sono lo stesso posto?
No, sono due posti diversi. Inferno deriva dal, una parola ebraica che è Genna, un luogo fisico, un luogo fuori di Gerusalemme dove si bruciava l'immondizia. Quindi l'inferno è dove Dio butterà l'immondizia, il diavolo, la zizzania e le anime di quelli che non sono salvati.
Allora l'inferno e il lago di fuoco sono lo stesso posto?
Ma diciamo le due terminologie sono Hades e lago di fuoco, rimaniamo lì.
Ok, cioè i due posti che
Sì,
esistono sono questi, Hades, lago di
lago di
fuoco.
fuoco.
E quando diciamo inferno, a cosa ci riferiamo?
Lago di fuoco.
Ah, ok, capito.
Ecco. Ora, Gesù è andato a predicare il Vangelo alle anime nell'Hades. Leggilo lì nella fotografia che ho fatto, 1 Pietro
Sì.
3,19.
Cristo andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. 1 Pietro 4,6. Infatti, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. 1 Pietro 3,19 e 1 Pietro 4,6.
Allora Gesù va, qui dice che va nell'Hades, appunto dice spiriti tenuti in carcere. Va nell'Hades, Gesù va a predicare il Vangelo. E lì lo spiega, se leggete il contesto di questi due passaggi, ai tempi di Noè, quando Cristo non c'era nella carne. Allora, chi ha un'idea dell'Hades, uno che capisce cos'è l'Hades, cos'è che dice? Dice gloria a Dio per il Salvatore Gesù.
Ah,
Io ho
sì.
avuto un'esperienza,
Amen.
ho avuto un'esperienza, va bene, dell'Hades. E tutta la vita mi ha accompagnato, tutta la vita, che glorio Gesù, che lì non ci vado, ci sono stato. L'Hades è il luogo di attesa, prima del terribile giudizio del gran trono bianco che abbiamo parlato prima, Apocalisse 20, 11 al 15. Gesù ci ha dato un'idea della sofferenza dell'Hades. Quindi non seguiamo internet che uno dice tutto a destra, tutto a sinistra. Stiamo nella Bibbia per cortesia. Vai alla Bibbia, Luca 16, Angelina. 19 a 23, prestare attenzione. Fratelli salvati, qui non ci andrete. Fratelli che invece non avete ancora ricevuto la salvezza, dico il libro dell'agnello, la salvezza di Cristo, prestate molta attenzione perché potete andare qui. Essere salvati, il libro della vita, non basta. Chi lo dice? Apocalisse 3,5, Gesù che parla. Capito? Puoi andare nell'Hades. Attacca.
C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo.
Allora, il povero va nel seno di Abramo, quello chiamato il paradiso di Abramo. Ci siamo? Paradisi sono diversi, eh? C'è il paradiso di Abramo, che adesso non c'è più, c'è il paradiso di Dio, dove parla in Apocalisse capitolo 2. Paradisi sono diversi, c'è il paradiso dell'Eden, d'accordo? E poi muore il ricco.
Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Luca 16, versi 19 a 23.
Allora, è chiaro, no, Angela?
La storia è chiara. Qui vediamo infatti Hades.
Sì,
Vediamo il malvagio va nell'Hades.
capito, muore il povero, va nel seno di Abramo. Adesso dove va il povero?
A Gesù.
Dove lo dice?
In Secondo Corinzi, lo abbiamo citato prima, 5,
5,8.
8.
5,8. Secondo Corinzi 5,8 dice morire ed essere con Cristo.
Dice, partire dal corpo significa abitare con il Signore.
Paolo dice, scrivetevelo questo, dovete scrivervi questi riferimenti, che quando evangelizzate, se no ci mettete un'ora a cercare una scrittura e non la trovate. Capito? La gente perde rispetto. Questo qui cosa predica? Non sa cosa predica. scrivetevi questa scrittura, per cortesia. Ho cominciato così, mi sono annotato e poi piano 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 ho imparato qualche cosina. Adesso quando predico qualche cosa la trovo nella Bibbia, non tutto. Ci siamo?
Sì.
Avete bisogno di, fratelli, coprirvi di umiltà. Io ho bisogno di scrivere questi riferimenti. Allora, muore il povero, va ad Abramo. Muore il ricco, va nell'Hades ed essendo nei tormenti. Chi lo dice che l'Hades, Sheol, e Sheol in ebraico, che è un luogo di tormenti? Lo dice Gesù, Luca 16, 23.
Sì.
Quindi, un mistero risolto. Non volete andare
Amen.
Nell'Hades.
No, non vogliamo, no.
Non volete andare nell'Hades. E allora studiamoci di entrare nel libro, non solo il libro della vita, non basta il libro dell'agnello. Cioè, il libro della vita è condizionale, come da Medevo, condizionale. È come una moglie che ti sposa e dice ti sposo, però alla prima che fai ti divorzio. E chi la vuole una moglie o un marito così? No, devi lottare. Il marito sbaglia, lo perdoni. La moglie sbaglia, la perdona. Avanti! C'è stato uno che, parlando dei divorzi, ha detto, uno vecchio, ha detto che era ancora sposato con la prima moglie, con la moglie. Ha detto, ai miei tempi, quando le cose si rompevano, si riparavano. Adesso le buttano via.
Sì.
Qualcosa che incontri un marito, una donna o una moglie in discoteca, appena si rompe qualcosa, ciao disgraziato, non ti voglio vedere più. Mi prendo i bambini, tu mi paghi, mi prendo la casa, i bambini, mi paghi e ciao, arrivederci. La legge italiana. Invece prima andavi in chiesa, andavi dal pastore, il pastore gli dava magari una ramanzina a lui o a lei. E adesso abbiamo divorzi e le statistiche dicono l'80% dei suicidi dopo il divorzio sono maschili.
Oh, wow.
Perché la moglie, secondo le leggi, la moglie gli porta via i figli, gli porta via la casa, lui deve lavorare per finanziarli, compreso il nuovo amante, quello che avrà, e si suicidano. Dice, ma che vita è questa? I miei figli non li posso vedere. La moglie mi sputa in faccia ogni volta che ci incontriamo, la moglie o il marito, quello che sarà. Allora, torniamo all'inferno qua.
No, no.
Allora, devo tornarci. L'inferno è chiamato lago di fuoco Geenna, e sono la stessa cosa. Dopo la morte vi sono due direzioni. Quali sono, Angela?
Per quelli salvati,
Due parole. Destra o sinistra?
Destra o sinistra? No, è su e giù, non è destra e sinistra.
Su e giù. Allora, uno è l'Hades per i non salvati, l'altro per i veramente salvati, e ripeto, veramente, è alla presenza del Signore, come abbiamo citato prima, secondo Corinzi 5, 8. Va bene. Allora, quello è il paradiso di Dio, secondo Corinzi 5, 8. Anche chiamato la Nuova Gerusalemme, vedere Apocalisse 21 dall'1 al 7. Apocalisse 21 dall'1 al 7, la Nuova Gerusalemme, quello è il paradiso di Dio. Chi vuole approfondire, abbiamo dei link che trovate nell'archivio della nostra pagina radio. Va bene, e qui ce n'è uno, Angelina, aiuto.
È un link che parla della Nuova Gerusalemme, sì. Sulla pagina dei soggetti di radioblast.net potete studiare chi vedrà la Nuova Gerusalemme, Apocalisse 22 e Apocalisse 21:8.
Alleluia.
Allora, conclusion, per fare la differenza tra...
Aspetta, io devo fare una parentesi prima perché non posso mancare questo appuntamento.
Sì.
Qualche fratello confuso, qualcuno che si è sintonizzato con sto tizio, si chiama fratello Giuseppe. Qualcuno gli dice, ma anche in che radio sono capitato qui? Siamo una radio cristiana. Se non siete sicuri della salvezza, la salvezza è facile. Aprire il cuore e dire, Gesù, ti ricevo come mio salvatore. Naturalmente il diavolo potrebbe anche dire, ma come fai a sapere che lui è il salvatore? E allora tu prega lo stesso Gesù e dici: Gesù, io non lo so, però se tu lo sei, ti ricevo, entra nella mia vita, mostrami, fammi capire. E Gesù lo farà. Gesù ti farà capire. D'accordo? Gloria a Dio, amen, grazie Gesù. Angela, ti ridò la parola.
Un riassunto veloce. Allora, quelli che sono salvati in Cristo, appena muoiono, vanno da Gesù. Quelli senza Cristo, appena muoiono, vanno subito nell'Hades.
Hades.
Che è un posto brutto, e dove sono soffrono.
Brutto, to put it mild, diciamo, per dirla alla leggera.
Dove soffrono e aspettano il giudizio del trono bianco, e aspetteranno più di 1000 anni, perché il giudizio sarà dopo il millennio.
I 1000 anni non sono ancora cominciati.
E a questo giudizio del trono bianco le anime sono tutte taken out of Hades.
Estratte fuori dall'Hades.
Perché devono presentarsi al giudizio, e l'Hades stesso viene distrutto, viene gettato nel lago di fuoco.
Come dire, e nessuno ci andrà più.
E le anime vengono giudicate. E quelle che finiscono nel lago di fuoco, l'anima muore in questo posto.
Perfetto.
Ho capito.
D'accordo, sei una studente coi fiocchi.
No, ho fatto un riassunto per i fratelli, però grazie.
Gloria a Dio.
Vado al prossimo.
Andiamo a New York.
Sì, hai menzionato a New York c'è un nuovo sindaco che è musulmano.
Sì, si chiama Mamdani.
Mamdani.
E questi sta mandando in brodo di giuggiole, si suol dire, tutti i musulmani del mondo. Che dicono, finalmente Maometto sta conquistando il mondo, abbiamo conquistato New York, dicono
però
loro.
È una città importante che hanno conquistato, quindi ha ragione.
Corriere della Sera cosa dice?
Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella ex fermata della metro.
Cos'è l'ex fermata della metro? Non lo so.
Neanche io.
Non lo so, quindi
non lo so.
Perché non ho letto l'articolo. Comunque il titolo è sufficiente. Così dice Sky TG24.
Che New York sarà quella di Zohran Mamdani?
Ma sarà come tutti i posti dove c'è un sindaco musulmano. Guarda Londra. A Londra si salvi chi può. E comunque il Signore ce lo dice come sarà, nello spirito. Sarà parte di quell'avanzata islamica in tutto il mondo, che la Bibbia ci profetizza in Ezechiele 38, versetti 1 a 6. Ezechiele 38, versi 1 a 6, è l'avanzata islamica nel mondo, che seguiranno Gog. Queste nazioni saranno parte dei cavalli di battaglia di Gog, l'anticristo. Passo e chiudo.
Però, no, non ancora. Però New York non farà parte delle nazioni che seguiranno l'anticristo.
No.
E allora?
E allora se lo hanno eletto.
Ha detto sarà parte di quell'avanzata.
Non c'è allora.
Ha detto sarà parte di quell'avanzata islamica in tutto il mondo.
Sì, perché gli islamici stanno avanzando anche in America. Non concluderanno niente, perché l'America combatterà contro gli islamici, lo sappiamo dalle profezie, però stanno avanzando.
Ma ci sono dei posti, abbiamo visto in America, in Michigan, ci sono dei posti dove 5 volte al giorno senti le preghiere islamiche sui altoparlanti, sui tetti. 5 volte al giorno i cittadini americani devono ascoltare per 15 minuti ogni volta.
Uno che grida sulla torre.
E che fa quelli rituali islamici e grida a alta voce.
Sì, e beh, non hanno voluto Gesù, allora prendono l'Islam. Non sono contenti neanche con l'Islam, non sono contenti con niente questi qua.
Quindi questo musulmano Mamdani farà lo stesso a New York?
Vediamo cosa farà. Comunque farà più o meno cose come l'islamico, il sindaco islamico di Londra. Ci siamo?
Sì, poi ecco. Una cosa che non ho capito, perché lui, essendo musulmano e si dichiara musulmano, è a favore di quelli dell'alfabeto ABCD, sai quelli?
Beh, perché è tutto messo in scena.
Perché va contro la sua fede.
Perché se no non viene eletto.
Ah, solo così?
Non può mettersi contro tutti. Deve andare a ruffianarsi da qualcuno. Ha bisogno di questi. C'è il voto dei neri, c'è il voto dei comunisti, dei socialisti, ed è riuscito a avere più voti. Va bene, andiamo in Cina?
Sì, andiamo in Cina. BBC. China's plan to boost birth rates with condom tax and cheaper child care.
Allora, la Cina vuole aumentare le nascite una sovrattassa sui preservativi.
Ah, tasse più alte sui preservativi, così fanno più bambini.
Fanno più bambini, cioè c'è il Partito Comunista in Cina, cioè loro si credono Dio.
Ah sì?
Sì, questa è una caratteristica del marxismo, fare la parte di Dio.
Cioè i bambini sono così, un piano politico.
Sì, sì. E ci sono tanti altri articoli qua, sullo stesso soggetto. Andiamo avanti. Il Post cosa dice?
In Cina sono aumentate le tasse sugli anticoncezionali.
Quindi la Cina dice, abbiamo trovato la soluzione, perché adesso la gente invecchia, non ci sono giovani per pagare le pensioni. Sì. Allora dicono, alt, ci pensa Karl Marx, tasse sui preservativi. Cioè questi poveracci, questi politici vanno in giro con gli occhi bendati.
Mm-hmm. Cioè se è più facile fare bambini che pagare le tasse sugli anticoncezionali, magari faranno bambini.
Insomma così va il mondo, ragazzi. Com'è che sta andando? Aborto, pillola, non dovevano salvare il mondo? L'aborto doveva salvare il mondo, non ci credi? Chiede Bill Gates, lui dice ammazziamo mezzo sì, pianeta sì. E dopo noi il prezzo dello champagne scenderà, no? Dice lui. Insomma, che è successo? Succede che gli oracoli del mondo, ammazza neonati, non stanno funzionando. La Cina prima sanzionava chi aveva più di un bambino, ora mette le tasse sui preservativi. Possibile che il mondo ateo viaggi in circoli viziosi, si morde la coda e va sempre alla cieca? È possibile, è proprio così. E qual è la strategia, il traguardo del mondo ateo? Aspettare e vedere nelle mani di quale globalismo il mondo cadrà. Ci sono diversi globalismi in competizione, c'è quello di Bruxelles America e c'è quello di Russia Cina. Vediamo, il mondo sta aspettando di chi saremo schiavi, del globalismo occidentale o orientale, tutto qua. Quindi aspettare e vedere se sarà un mondo cinese, vediamo se bisognerà imparare il cinese, il russo o l'americano o l'islamico. Eppure, io dico, lo hanno capito tutti che sono uno peggio dell'altro. Guarda, dammi qualche scrittura e chiudiamo. Romani 1,28.
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Romani 1,28.
Mente perversa perché? Perché Dio li ha abbandonati, perché Dio non lo vogliono e Dio li sta accontentando. Romani 3, 10 al 18.
Come è scritto, non c'è nessuno giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Romani 3, versi 10 a 13.
Il mondo di oggi, secondo Timoteo 2, da 17 al 19.
E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tuttavia, il solito fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Secondo Timoteo 2, versi 17 a 19.
Gloria al Signore. La loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Senti, andiamo al prosecco.
Sì.
È una specie di champagne italiano, secondo me anche meglio.
Champagne?
Sì, è un vino bianco, insomma, con le bollicine, no? Va bene, ci sono quelle che... Veneto, cosa dice un giornale che si chiama Radar?
Veneto, bollicine e caporalato, sfruttati per l'orgoglio italiano. Prosecco... 660 milioni di bottiglie all'anno, ma molti lavoratori trattati come schiavi.
Ha.
Il racconto degli schiavi. Lavoro 12 ore al giorno per 130 euro al mese. Se mi ammalo, mi cacciano via. Molte imprese conoscono quello che succede.
Continuo. Quando arriva il furgone?
Quando arriva il furgone alle 6 del mattino, i migranti salgono a bordo. La brina ghiacciata sugli alberi rivela sempre la stagione invernale. Quella della raccolta dei radicchio doc di Treviso, quella della potatura delle vigne del Prosecco, doc anche quello. 1, 2, 3, 4, ogni furgone porta via un carico di 10 persone.
Andiamo un po' con l'Ista 6, guarda. Perché anche il Prosecco adempie il terzo sigillo dell'Apocalisse che abbiamo letto prima, no?
Ah, sì.
Cosa dice 5 e 6?
Apocalisse 6, 5 e 6. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva, vieni. E guardai e vidi un cavallo nero. E colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva, una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Apocalisse 6, versi 5 e 6.
E qui vediamo un perfetto adempimento di questa profezia, dice non danneggiare
il vino
e quelli che ci lavorano guadagnano 130 euro al mese. Si può essere più anticristo di così?
Vero.
660 milioni di bottiglie l'anno, cioè è un vino pregiato che tutto il mondo compra e gli schiavi, dice non ci sono più gli schiavi, come non ci sono più gli schiavi? 130 euro all'anno, questo qui dov'è che va a dormire la notte? Deve andare in qualche posto buttato lì 10, 20, 30 persone. È per questo che li avete fatto entrare. Questi capitalisti erano a favore degli immigrati, per questi motivi. Dove trovo un italiano che lavora 100 euro al mese?
Ma no, ma non ha senso.
Capito? È il terzo sigillo dell'Apocalisse. Mm-hmm. Angelina, vai in Turchia.
Sì, Turchia. Il giornale Deutsche Welle dice Turkey detains 357 suspects after Islamic State clashes. Italiano?
Ok. Dice la Turchia arresta 357 sospetti dell'ISIS, Stato Islamico, e che dopo che ha avuto... del combattimento, la Turchia sta combattendo contro l'ISIS.
Prima non l'ha fatto, perché adesso?
Non così tanto, no? Perché adesso l'anticristo si sta avvicinando. Aspetta che voglio darti una piccola spiegazione su questo. E poi ci sono anche la BBC, Al Jazeera, CNN, che ripetono, leggi la CNN, guarda.
Three Turkish police officers killed by ISIS militants as authorities step up raids over winter holidays.
Quindi tre poliziotti turchi uccisi dall'ISIS. Allora tu dici, perché leggiamo questo? Cosa c'è di interessante qui?
Sì, cioè i terroristi islamici non fanno un lavoro che a Turchia piace, al favore dell'Islam, cioè contro Israele, così.
Ma
perché Turchia adesso li combatte?
Guarda, secondo me queste notizie che è interessante che adesso la Turchia combatte più attivamente contro l'ISIS. L'ISIS sarebbero i gruppi radicali islamici. Cioè queste notizie ci danno un'idea di come sarà la politica della falsa pace apparente con la quale l'anticristo prenderà potere in Togarma, che è la Turchia, e che è menzionata in Ezechiele 38, la Togarma. Cioè praticamente quello che vedo io è che la Turchia sta facendo quello che l'anticristo farà quando viene. L'anticristo quando verrà, che userà gli islamici per perseguitare i cristiani, farà finta di essere contro i gruppi radicali. Sai, il diavolo usa e getta, il diavolo usa e poi li butta via. Mm-hmm. È come l'America ha creato l'ISIS e Al-Qaeda e adesso non li vuole più, non ne ha bisogno. È così che lavorano i burattinai. Ora la Turchia perseguita l'ISIS, che è un gruppo terrorista, e l'anticristo farà lo stesso. Sto dicendo, l'anticristo perseguiterà i terroristi, perseguiterà gli estremisti, mm-hmm, perseguiterà i radicali e per essere applaudito dalle nazioni islamiche cosiddette moderate, e in questo modo prenderà controllo di queste nazioni. Gente come Erdogan, Erdogan si presenta come islamico moderato, e lo è, sempre islamico però.
Sì.
Va bene. Ecco, volevo solo dire questo, ho finito, che questa sarà la politica di come l'anticristo sorgerà. Se volete sapere cosa farà l'anticristo con i musulmani quando sorge, combatterà i terroristi islamici.
Perché
tutti,
suona
gli
bene.
Tutti gli batteranno le mani.
Sì.
Dicevi?
Che suona bene combattere i terroristi.
Suona bene.
Poi lui diventa peggio dei terroristi.
Allora, c'era Raffaele che ha scritto.
Sì, una domanda da Raffaele. Pace a tutti, sono Raffaele da Napoli e volevo fare una domanda a fratello Giuseppe. Quando Gesù ritornerà al rapimento? Dice la Bibbia che ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto. Ora, come possono vederlo quelli che lo hanno trafitto se non vengono resuscitati o come? Potreste spiegarmelo, grazie. Un bacio a tutti voi. Non vi conosco personalmente, ma vi amo spiritualmente. Gesù vi benedica sempre. Bella domanda. Lo so che diversi si sono chiesti come mai quelli che l'hanno trafitto, cioè quelli di 2000 anni fa che sono morti, lo vedranno quando verrà il rapimento? Ma com'è possibile?
Non è che sono morti, sono da qualche parte.
Ma sono morti?
Se si sono pentiti, sono in cielo. Se non si sono pentiti, sono nell'Hades.
E allora, se sono nell'Hades, come lo vedranno?
Non sono morti, sono nell'Hades. Beh, quelli dell'Hades evidentemente vedranno Gesù tornare, lo dice Apocalisse 1:7, dice ogni occhio lo vedrà. E per esempio vediamo, andiamo a Marco 15, guarda, perché il nocciolo della sua domanda è, dice, devono resuscitare per vederlo? No, non devono resuscitare. Marco 15, 37 a 39.
Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito. Verso 39. E il centurione, che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse, veramente questo uomo era figlio di Dio. Quindi Marco 15, versi 37 e 39.
Qui vediamo esempi di persone che si sono convertite anche tra i romani alla morte di Gesù. Matteo 27, 54.
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, veramente costui era figlio di Dio. Matteo 27, 54.
Gloria a Dio.
Quindi questi sono convertiti, dici?
Questi, dico io, convertiti lo vedranno di sicuro, ma anche quelli nell'Hades non convertiti, Dio può fare in modo tranquillamente che lo vedano.
E perché?
Perché Gesù non è come certe chiese fuori binario dicono che viene in segreto, lui lo vuol farsi vedere.
Anche nell'Hades lo vedranno.
E Matteo 24, 29 dice, verrà, quando Gesù viene, farà suonare le trombe. E solamente questi religiosi, che di professione capiscono ben poco, che dicono che Gesù viene in segreto. E perché? Perché?
Non solo non è segreto, ma tutte le generazioni che sono mai vissute sulla terra lo vedranno, nel cielo e nell'Hades.
Gesù perché deve venire in segreto? Viene con la tromba. Il segreto che nella Bibbia non c'è, anzi Gesù, Matteo 24, ha parlato contro il ritorno in segreto. Ecco, praticamente loro hanno bisogno di questa storia che Gesù torna in segreto per camuffare le bugie che hanno detto.
Wow.
Cioè il rapimento prima della tribolazione. E perché non c'è nella Bibbia, è un segreto, neanche Dio lo sa. Povere chiese come sono mal guidate. Allora, guarda, vai prima Tessalonicesi, 4.
Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Primo Tessalonicesi 4, verso 16.
Sì, grazie Signore. Allora, vi direi che è abbastanza, no?
Sì, ma tu pensi che quelli che sono nell'Hades e aspettano, abbiamo spiegato, più di 1000 anni dovranno aspettare, quelli sanno, vedono cosa succede sulla terra?
A questo devi chiedere a loro.
Ma come posso chiedere a loro?
Come faccio a sapere? Cioè io ho avuto un'esperienza dell'Hades, ma non è che sono Dante Alighieri a
no,
proposito.
Vabbè. Ma perché dice qui che lo vedranno anche quelli dell'Hades quando Gesù verrà a rapimento?
E lo vedranno.
È solo quell'evento che vedranno o di solito sanno cosa
ripeto,
succede?
Ripeto, io sta rivelazione non l'ho avuta.
Ok, va bene, non importa comunque.
Se tu vuoi sapere sempre tutto, Dio ti benedica. Ma sai, io posso rispondere a ogni domanda, sai.
Però se mi dici solo, non lo so, che risposta
solo hai? Che molte risposte saranno,
grazie.
Non lo so.
Grazie. Allora ti leggo un paio di testimonianze e poi credo dovremo chiudere.
Gloria a Dio.
È da parte di Eleonora che dice: cari fratelli, io guardavo un vostro video, ho pregato con tutto il mio cuore e mi sento meglio, e ogni giorno che ascolto mi nutro di Gesù, vivo nella gioia e cresco con Gesù. Che Dio vi benedica, dice Eleonora. Grazie sorella.
Grazie Gesù, grazie Gesù.
Poi un fratello dice: Giuseppe, ma quanto sei incoraggiante, spero che Geova Dio o Yahweh ti dia ancora forza e protezione. Non vi conosco di persona, ma ascoltandovi già da anni, vi sento come miei familiari, effetto della vostra genuinità. Apprezzo la tua grandissima esperienza, in quanto hai passato peripezie e hai girato mezzo mondo. Vi ammiro per tutto lo sforzo che date, che state dando di voi stessi per predicare la parola di Dio. Che Dio vi benedica, siete stupendi, grazie di tutto.
Ma stupendi non lo so, però...
Stupendo è Gesù!
Che Dio ci benedica, sì, questo ne abbiamo bisogno. Grazie anche a te. Grazie Gesù.
Amen. E poi Mario scrive: carissimi fratelli e sorelle di Radio Blast, vi seguo e vi ringrazio per tutto quello che fate per noi, ignorantini e poltroni, ma voi ci date la forza per rialzarci, ripartire e nel nostro piccolo evangelizzare e parlare del Signore Yeshua. Viva, viva, viva Radio Blast! E che Dio Padre Onnipotente vi benedica. Amen.
Grazie Signore. Grazie,
grazie fratello. E grazie. Voi state innalzando la parola, non noi, la parola, Gesù, Gesù.
Grazie Signore Gesù.
Amen.
Va bene.
Grazie fratelli e vi ringrazio tanto anche del vostro amore e la vostra presenza nella nostra missione. Siete dolci. Dio Amen. Vi benedica. Grazie per quelli di voi che aiutate con offerte, con decime, che state presenti da anni, ci aiutate, ci incoraggiate, ci sostenete. Grazie, è bello avervi accanto.
Grazie Gesù, grazie Signore. Un abbraccio fratelli, vi ringraziamo quelli di voi che ci aiutano, perché capiscono che la Bibbia dice chi serve nel Tempio deve mangiare quello che viene offerto nel Tempio. E il Tempio dello Spirito della nostra congregazione è un Tempio mondiale, l'adunanza della nostra Chiesa nel mondo. Ringraziamo quelli di voi che sono maturi in coscienza e capiscono questo. In ogni caso la parola e la guida che il Signore ci ha dato e continua a darci rimane offerto a tutti voi liberamente.
Amen.
Come in un continuato, ininterrotto, un grande giubileo per la sua gloria e per il vostro bene. Sai, ho trovato una scrittura su quello che stavo dicendo, sul mangiare nel Tempio.
Sì.
Primo Corinzi 9:13.
Lo leggo?
Sì.
Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Primo Corinzi 9:13.
Capito? E che ringrazio il Signore che il cibo che portate nel Tempio, che prima è offerto nel Tempio e che attendono quelli che attendono all'altare, hanno parte dell'altare. Grazie fratelli, Dio vi benedica.
Amen.
Gloria a Dio. Gloria al suo nome, grazie Gesù, ti benediciamo Signore.
Amen, grazie Signore.
Amen, Signore. Alleluia.
E ci fermiamo qui, Giuseppe, per oggi?
Sì, possiamo fermarci.
Ci risentiamo con i fratelli domani alle 14?
Amen. Allora, vuoi dire una preghierina, Angelina?
Amen, Signore. Grazie, Gesù.
Una forte
aiutaci,
preghiera.
Signore.
Comincia tu.
Aiutaci, Signore, ad amarti sempre di più, a capire la Tua parola sempre di più, a riempire i nostri cuori, la nostra mente con Te, la Tua presenza, il Tuo Spirito Santo, la Tua parola, per poter brillare più fortemente la Tua luce, Signore. Aiutaci a fare la nostra parte per aiutare i giovani di questo mondo, come ha detto la sorella Rosaria, che i genitori non li correggono. Almeno noi evangelizziamoli, mostriamo loro la via giusta. Facciamo noi la nostra parte per aiutare quelli che vogliono ascoltare, se vorranno ascoltare. Aiutaci, Signore, ad andare, a trovarli, evangelizzarli, aiutarli. Nel nome di Gesù, aiutaci a essere come Te, Signore, che hai dato la Tua vita per noi. Anche noi, dare la vita per il prossimo, per quelli che aprono il cuore, se vogliono, e portarli nel cielo. E sarà grande festa, saremo contenti tutta l'eternità per averlo fatto. Aiutaci, Signore, ad essere fedeli. Nel nome di Gesù, amen.
Amen, Signore, amen, amen, amen. Anche io voglio dire una preghiera. Fratelli, chiudiamo gli occhi. Amen, Signore Gesù, benedici i fratelli, Signore, benedicili, proteggili, assistili, Signore. Signore, aiutali, specialmente prego per i fratelli ammalati, Signore, che hanno dolori, che hanno problemi. Signore, benedicili, Signore, fa che siano guariti, amen. Il diavolo scacciato, i dolori scacciati. Signore, aiutaci a... Siano a vedere, Signore Gesù, che Tu hai già mandato la guarigione, hai già mandato il sollievo, hai già mandato, Signore, le benedizioni. Signore, grazie che sei sempre presente, che Tu non manchi mai, Tu sei sempre lì. Ogni volta che guardiamo a Te nello Spirito, Ti vediamo meglio se chiudiamo gli occhi, Signore, perché Tu sei dappertutto, Tu sei onnipresente, Signore. Una cosa che noi non possiamo capire, però sei anche una persona in un posto particolare, ma anche onnipresente. E onnipresente è la tua guarigione, la tua benedizione. Grazie Gesù, ti benediciamo.
Amen.
Sì, con i fratelli che soffrono, Signore, prego e prego, Signore, che puoi togliere, Tu l'hai già tolto, Signore, ti sei già caricato dei loro mali. Aiutaci, Signore, a credere con tutto il cuore, Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Fratelli, ci vediamo domani, Dio vi benedica.
Alleluia. Amen.
Alleluia. Condivideremo altre testimonianze, altre notizie e altri messaggi, Signore, che Tu ci hai dato. Oggi non c'è tempo per darli tutti. Grazie, Signore. Amen. Alleluia, Angela, grazie.
Ciao, fratelli. Un abbraccio forte da noi tutti. Ciao.
Amen.